Il radiogiornale.
Aumentate in Ticino nell'ultimo mese e mezzo le infrazioni gravi al codice della strada. La polizia cantonale ticinese lancia un appello in vista delle festività. Risarcimenti per gli effetti del cambiamento climatico. Un tribunale di Zugo entra in materia su un ricorso contro Olcim di 4 abitanti di un'isola indonesiana. A Mosca un generale russo ucciso da una bomba piazzata sotto la sua auto, terza vittima in un anno di attentati contro dirigenti militari. Mosca accusa l'Ucraina. Sport, hockey su ghiaccio, vittoria travolgente del Lugano in casa contro la Joie, bianconeri di nuovo quarti in classifica. Martedì 23 dicembre, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli. In Ticino, tra fine ottobre e metà dicembre, sono state accertate 5 gravi infrazioni alla legge sulla circolazione stradale, i cosiddetti pirati della strada. Per tutti è scattata la denuncia al Ministero Pubblico, oltre al ritiro della licenza di condurre. Un numero importante e che ha spinto la Polizia Cantonale Ticinese a lanciare un appello in vista delle festività. Sentiamo Umberto Gatti.
5 gravi infrazioni alla legge sulla circolazione stradale, i cosiddetti pirati della strada. In un caso sono stati toccati 140 km orari dove il limite era 50 a Biasca. In un altro invece a Sant'Antonino si parla di 191 km orari su un limite di 80. In questo caso i fatti sono avvenuti 2 anni fa, ma grazie ad un video pubblicato sui social la polizia è riuscita a risalire all'autore. Sommando questi ultimi casi nel 2025 si raggiunge il numero di 42 gravi infrazioni alla legge sulla circolazione stradale, di cui 31 per eccesso di velocità. Un dato che preoccupa la polizia cantonale, il portavoce Renato Pizzolli.
Quello che emerge è la conferma di un numero abbastanza sopra la media di infrazioni definite pirati della strada per il 2025. Una tendenza che, se confermata anche l'anno prossimo, non esiterei a definire preoccupante. Stiamo parlando di numeri al di sopra della media. Nel 2024 avevamo 16 casi e poco più nel 2023, per cui ci troviamo veramente in una situazione quasi al doppio di quello che era la tendenza degli anni precedenti.
E in vista delle festività la Polizia Cantonale Ticinese continuerà a monitorare la situazione anche attraverso controlli stradali, ricordando inoltre ai conducenti l'importanza di mettersi alla guida in modo responsabile.
Ancora cronaca regionale, votato in serata il preventivo 2026 a Lugano. Il Consiglio Comunale ha approvato i conti del prossimo anno, conti che mostrano un disavanzo di 4,2 milioni di franchi, come riportato dal sito del Corriere del Ticino. Ha approvato anche l'aumento di 3 punti del moltiplicatore, che passerà dal 77 all'80% per le persone fisiche e dall'82 all'85% per quelle giuridiche. E dal Corriere del Ticino si apprende anche il via libera al preventivo 2026 a Chiasso. Per la città di confine un disavanzo d'esercizio di quasi 3,9 milioni di franchi, mentre il moltiplicatore rimarrà all'80%. Da registrare anche le dimissioni, dopo 19 anni in Consiglio Comunale, di Giorgio Fonio, che ha annunciato di volersi concentrare sull'attività politica a Berna. La cronaca nazionale è una prima in Svizzera. Il Tribunale del Cantone di Zugo ha deciso di entrare in materia su un'azione climatica contro una multinazionale. Si tratta della denuncia civile contro il colosso del cemento Olcim, depositata da 4 abitanti dell'isola indonesiana di Pari, particolarmente colpita dagli effetti dei cambiamenti climatici. Il Tribunale non è ancora entrato nel merito della questione. La portata di questa decisione ce la spiega Gianluca Olgiati.
Prevedibile e veloce è già arrivata la reazione di Olcim, determinata a ricorrere contro la decisione del Tribunale Cantonale di Zugo, ma la sola entrata in materia è già una prima vittoria, secondo Nina Burri, avvocata presso HEX, la fondazione d'aiuto delle chiese evangeliche svizzere che sostiene la causa degli abitanti di Pari. Una prima decisione molto importante, a suo dire, perché per la prima volta in Svizzera un tribunale ha detto chiaramente che chi subisce danni a causa dei cambiamenti climatici ha il diritto di rivolgersi a un tribunale. Gli abitanti di Pari chiedono un risarcimento per i danni e per le misure di protezione che l'isola ha dovuto adottare a causa dell'innalzamento del mare. La sfida per loro e per gli avvocati è quella di tracciare un nesso causale diretto con la produzione di cemento, ritenuta responsabile dell'8% delle emissioni mondiali di CO2. Su questo punto la Corte non si è ancora espressa, ma giudicando ricevibile la causa ha già respinto le prime argomentazioni della multinazionale. Il tribunale, ha precisato Nina Burri ai colleghi di Radio SRF, ha affermato che le basi scientifiche permettono oggi di calcolare chi contribuisce quanto ai cambiamenti climatici e che i principali inquinatori hanno una responsabilità particolare. Una causa nuova, ma che non è dunque persa in partenza. Anche all'estero alcuni tribunali hanno cominciato a giudicare ricevibili simili denunce. Holcim ha già annunciato il ricorso e ribadisce il suo argomento. Tocca alla politica, al legislatore e non ai tribunali porre dei limiti alle emissioni.
Dall'estero, in Olanda, un'auto in serata ha investito un gruppo di persone durante una parata natalizia di luci a Nunspeet, località che si trova ad est della capitale Amsterdam, provocando 9 feriti, di cui 3 almeno in gravi condizioni. La conducente dell'auto è una donna di 56 anni, residente nella località della provincia di Gelderland, secondo quanto riferito dalla polizia. Ha riportato ferite lievi ed è stata arrestata. In Germania, nella località di Gießen, in Assia, un'auto ha travolto alcune persone ad una fermata del bus. 3 sono i feriti, di cui uno grave. L'uomo alla guida, un 32enne cittadino azero, è stato fermato poco dopo dalla polizia, secondo la quale lo stesso conducente si era scontrato in precedenza con 2 auto che procedevano nella stessa direzione a un semaforo e continuando a guidare nonostante l'impatto per poi schiantarsi contro la fermata dell'autobus, dove diverse persone erano in attesa del mezzo di trasporto. A Mosca un'autobomba ha ucciso un generale dell'esercito russo. Si tratta del tenente generale Fanil Sarvarov, responsabile del dipartimento che si occupa delle operazioni di addestramento. Non è la prima volta che militari d'alto rango vengono uccisi nella capitale russa, azioni che vengono attribuite agli ucraini. Sentiamo le considerazioni di Rosanna Castelletti, inviata del quotidiano italiano La Repubblica per la Russia.
Un ordigno piazzato sotto alla sua Kia, esploso intorno alle 7 del mattino, non appena l'auto ha iniziato a muoversi nel parcheggio davanti alla sua abitazione. È stato questo a uccidere il generale Fanil Sarvarov, morto poco dopo in ospedale in seguito alle ferite riportate. Sarvarov aveva 56 anni ed era stato promosso tenente generale lo scorso maggio. Vantava una lunga carriera militare. Negli anni 90 e 2000 aveva partecipato direttamente al conflitto osseto-inguscio e alle 2 guerre cecene. Da tempo operava nel GRU, l'intelligenza militare russa, fino a diventare il capo del Dipartimento di Addestramento Operativo nel 2016. È in questo ruolo che aveva partecipato alle operazioni in Siria e poi in Ucraina. Si tratta del terzo attentato in un anno nella capitale russa ad aver preso di mira un alto ufficiale delle forze armate. E come per le volte precedenti, non ci sono rivendicazioni ed è improbabile che ci saranno. Ma in passato l'intelligence ucraina ha ammesso ufficiosamente il suo coinvolgimento in questo genere di operazioni. Lo scorso aprile era stato ucciso il tenente generale Yaroslav Moskalik, che aveva partecipato ai negoziati di Minsk con l'Ucraina nel 2015. E quasi un anno fa, il 17 dicembre del 2024, era stato assassinato Igor Kirillov, capo delle forze di difesa contro le armi radioattive, chimiche e batteriologiche. Allora il presidente russo Vladimir Putin aveva ammesso che i servizi segreti avrebbero dovuto migliorare ed evitare errori così gravi, ma a quanto pare non è bastato.
RG24, ora le cronache sportive con Thierry Fontana.
Ben ritrovate e ben ritrovati anche da parte mia. Apriamo con l'hockey su ghiaccio, con il Lugano che alla Corner Arena ha vinto nell'ultima partita casalinga del 2025 contro la Joa. Giurassiani che sono andati in vantaggio con Nattinen al 9° minuto. La risposta bianconera è arrivata 2 minuti dopo con Sanford nel periodo centrale. Sono poi arrivate 4 reti luganesi con Ebischer, Canonica, Türkauf e Sgarbossa. Il 6-1 finale lo ha messo a segno Alexi Peltonen nel terzo tempo. Sentiamo allora il realizzatore della seconda rete bianconera, David Ebischer.
Dopo due partite un po' frustrante perché non abbiamo giocato male ma neanche molto bene e abbiamo preso troppe gol. E penso che oggi davanti ai nostri tifosi era importante anche di fare vedere che possiamo difendere bene ma anche segnare gol. E penso che oggi lo abbiamo fatto molto bene. Chiaro, sono anche felice che io potevo fare qualcosa, ma alla fine era molto importante questi 3 punti prima di Natale e domani ancora sono 3 punti molto importanti.
Era in programma un'altra partita di National League tra Losanna e Berna, è finita 3-2 per gli Orsi che si sono imposti all'overtime per una classifica che dunque recita il Davos in comando con 76 punti, seguito dal Friburgo a 67, il Losanna sale a 65, Lugano quarto a 56, uno in più del Rapperswil. Ambri Piotta scende invece in 12ª posizione a 38 punti dietro al Berna, chiude come sempre la Joa. In Swiss League nulla da fare per i Bellinzona Snakes che in casa contro il Visp di Luca Gianinazzi hanno perso 6-0. Era nell'area da un po', ora è arrivata l'ufficialità della partenza di Dominik Zwerger da Ambri, il 29enne austriaco con licenza svizzera, firmato infatti con il Bien un contratto di 4 anni a partire dalla prossima stagione e lascerà dunque la Leventina dopo ben 9 stagioni. Passiamo allo sci alpino. Nello slalom dell'Alta Badia, Loic Meyer ha conquistato il 2º podio stagionale tra i paletti stretti nella gara vinta dal norvegese McGrath davanti al francese Clément Noël. Tra gli altri svizzeri, buon 7º posto per Tanguy Neff. Per il calcio a Riyadh è andata in scena la finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Bologna, vinta dal Napoli per 2-0 grazie alla doppietta di Neres. Per la Coppa d'Africa invece tra Mali e Zambia è finita 1-1, il Sudafrica ha vinto 2-1 contro l'Angola e tra Egitto e Zimbabwe è finita 2-1 grazie a una rete al 92esimo di Salah. Un'ultima notizia prima di chiudere: la sfida valida per la 24esima giornata di Serie A tra Milan e Como non si giocherà a Perth dato che la partita dell'8 febbraio non si può disputare a San Siro a causa delle Olimpiadi. C'era il progetto di disputarla in Australia, i troppi rischi finanziari tuttavia hanno portato all'annullamento di questo progetto e dunque la sfida si giocherà in Italia. È tutto per lo sport, buonanotte.
Buonanotte anche a Thierry Fontana e prima di concludere ecco le previsioni per oggi, martedì 23 dicembre, l'antivigilia di Natale. Previsioni che annunciano al sud tempo molto nuvoloso con alcune schiarite, specialmente lungo le Alpi. Al nord soleggiato, sull'altopiano nebbia alta con limite superiore in rialzo a 1000 metri. Le temperature saranno comprese tra 5 e 9 gradi a sud delle Alpi, tra 0 e 7 gradi a nord. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui, da Roberto Ortelli al microfono, da Gianni Zocchi e Lorenzo Barenco in regia tecnica. A tutti voi giungano i nostri migliori auguri di trascorrere una serena notte.